Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічні дні або години. Угрупування противника в десятки разів перебільшує нас.
Quello che avete appena sentito è l'appello di Sergej Volina. Lui parla dall'acciaieria Azovstal, che è l'ultima roccaforte della resistenza a Mariupol in Donbass. Mariupol sta per cadere, ma la resistenza c'è ancora, anche se è disperata, senza munizioni e senza cibo. Quei sotterranei dove si nascondono i combattenti sono grandi circa 10 km quadrati. E per i russi scendere e provare a stanarli in quel reticolato sottoterra sarebbe pericolosissimo e sarebbe un massacro. Per questo preferisco buttarci sopra le bombe senza sosta. La conquista di Mariupol è il primo successo militare che Putin vuole ottenere in questa nuova fase della guerra, una fase che per Mosca significa la conquista dell'est e che la propaganda chiama liberazione del Donbass. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. La regione del Donbass è composta da due oblast, che sono la suddivisione territoriale sovietica che si usa ancora in Russia come in Ucraina. E appunto è composta dall'oblast di Donetsk e quello di Lugansk. Adesso noi sono anni che sentiamo parlare dei separatisti filorussi di Donetsk e di Lugansk e molti di noi sono portati a pensare che tutto sommato da quelle parti sia già un po' tutto loro. Cioè che il Donbass, non formalmente ma di fatto, sia già russo. Non è così. I separatisti ne controllavano solo una piccola parte, che poi si è allargata da quando sono entrate le truppe russe il 24 febbraio ed è cominciata l'invasione. Ma si tratta ancora di circa la metà del territorio. Il resto non è solo ucraino, ma è anche sempre stato sotto il controllo ucraino. La regione del Donbass è piena di carbone e di acciaierie, e la Azovstal di Mariupol è la più grande d'Europa. Poi ci sono minerali rari e preziosi come il litio, che in quelle rocce è particolarmente puro, non contaminato dal piombo e dallo zinco, e quindi è ancora più prezioso. E lì c'è anche il gas neon che serve per i chip. In Donbass si produce addirittura il 90% del gas neon che poi viene esportato in tutto il mondo. Chiaramente anche tutto questo è importante e lo è sia per la Russia che ovviamente per l'Ucraina. Ma arriviamo all'offensiva. Il Donbass è una regione prevalentemente pianeggiante e brulla. Il tipo di guerra che ci dobbiamo aspettare e che cominciamo a vedere assomiglia alle battaglie della Seconda Guerra Mondiale ed è molto diversa da quella che abbiamo visto finora. Quella in particolare nei sobborghi e nei villaggi intorno a Kiev. E quella che aveva lo scopo finale di accerchiare la capitale e la speranza chiaramente russa era di minacciare così il governo e di metterlo in fuga. Questo per poi sostituirlo con un governo amico. Su quella fase della guerra, la vecchia fase, tutte le previsioni erano sbagliate. Non solo quelle del Cremlino, anche il Pentagono diceva che Kiev sarebbe caduta in pochi giorni. Poi la resistenza ucraina ha sorpreso tutti. Ma comunque vada l'offensiva del Donbass, adesso sentiremo parlare meno da una parte dei successi della resistenza e dall'altra delle operazioni goffe dell'esercito russo. Questa è una fase molto più difficile per gli ucraini e mettiamo insieme i pezzi per vedere perché. Innanzitutto i russi hanno imparato dai propri errori e ne hanno corretti alcuni. Il loro principale problema da quando è cominciata l'invasione è stato la logistica, quindi le autobotti per trasportare l'acqua e la benzina impantanate, come i camion con le cucine mobili e i kit medici. Questo mentre con gli agguati gli ucraini tagliavano le linee di rifornimento dei russi, lasciando i soldati di Mosca schierati nelle prime linee a combattere senza aver mangiato o col serbatoio vuoto. Con la guerra che si sposta in Donbass, queste linee logistiche si accorciano e sono più facili da gestire, soprattutto perché passano attraverso un territorio che i russi controllano ed è qualcosa che non è mai davvero avvenuto nei dintorni di Kiev. Anche per questo il tentativo di accerchiare la capitale è fallito. A est, a ovest e a nord di Kiev avevano conquistato alcuni villaggi a macchia di leopardo e avevano il controllo di alcune strade, ma non dello spazio circostante. I russi erano scoperti su più lati e questo ha reso possibile le continue incursioni degli ucraini. L'occupazione russa a sud-est invece è molto più compatta e i soldati di Mosca sono meno esposti proprio a quel tipo di operazioni che spiegano gran parte dei successi ottenuti fin qui dalla resistenza. C'è gli agguati dei soldati a piedi con i missili anticarro in spalla, i Javelin americani o gli Enlow inglesi, e poi gli attacchi con i droni che gli ucraini hanno usato in modo molto efficace. Ad esempio quando c'era quella colonna di 60 km vicino a Kiev, che anche lì era bloccata e impantanata per problemi di rifornimento, gli ucraini sono andati con i droni turchi e ne hanno fatti esplodere dei pezzi, dei tratti, proprio perché per i loro problemi logistici i russi erano rimasti fermi, esposti sui due lati e scoperti molto a lungo. Nel nuovo contesto che abbiamo descritto, una battaglia in campo aperto in queste enormi pianure, una scena da Seconda Guerra Mondiale, agli ucraini non bastano più i missili da spalla o i droni. Per quel tipo di battaglia hanno bisogno delle armi pesanti, l'artiglieria e i carri armati. E per questo da un po' di tempo sentite Zelensky insistere molto sulle armi offensive. In questa nuova fase Mosca è in vantaggio anche semplicemente perché può permettersi di scegliere il fronte dove combattere, mentre gli ucraini non possono lasciare troppo scoperto il resto del territorio e tantomeno la capitale, perché sarebbe come consigliare a Putin di tornare al piano A. Ma la strategia del Donbass, la nuova strategia di Mosca, non è definitiva. Gli analisti non credono che Putin abbia rinunciato a Kiev, ma ha solo rimandato l'operazione di qualche mese o di qualche anno. Appunto, dipenderà da come si mettono le cose sul terreno in Donbass. E per questo gli ucraini credono che, proprio in questa fase più difficile, si stiano giocando tutto. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.